ci sono delle cose che studi, no? E quindi, diciamo, le sai perché le hai lette e ti sembra di capirle, ma è molto diverso quando, diciamo così, c'è un'esperienza concreta, quotidiana, che te le fa vivere. Non vi dico in questi giorni, appunto, sentire per esempio i salmi, leggere insieme i salmi delle lodi o una lettura per esempio come la prima di stasera, quanto appunto uno si senta dentro, no? Si senta coinvolto e senta che le persone intorno a lui possono capire, no? Questa esperienza. E per esempio del Vangelo di oggi, appena iniziato a leggerlo, partendo proprio dalla domanda che il Signore appunto rivolge, che i discepoli rivolgono al Signore circa la loro fede, no? Dice, la fede è quella del granellino di senapa. E a me è venuto spontaneo pensare a Don Sergio e alle tante cose che magari per un semino appunto molto piccolo lanciato in qualche episodio della vita della comunità o della città o anche in contesti più grandi, da quei piccoli semini siano nate un sacco di cose, no? Un sacco di cose nella vita della nostra comunità, un sacco di cose nella nostra città e nelle scelte che sono state intraprese, un sacco di cose nel mondo della cultura, della nostra diocesi, della nostra città. Appunto, quella frase lì, no? Potresti dire a un granello di senape, sradicati, vai a piantarti nel mare, adesso vi obbedirebbe, mi sembrava che si applicasse, no? Che molte di queste cose viste dall'esterno, sognate dall'esterno, appaiono un po' come dei miraggi, no? Apparirebbero un po' come dei ragionamenti di qualcuno che ha troppo tempo libero e quindi sogna, ma gli uomini, le loro scelte, la loro vita va da tutt'altra parte, no? Invece poi, se ce n'è uno di noi che effettivamente prende sul serio quello che la parola del Signore chiede e si mette a servizio, succede che queste cose che apparivano così lontane, così un po' astruse, invece diventano concrete, diventano corpo, appunto, diventano cose. Per fare capire, ecco, questo pensiero, provo a fare il giro che il Vangelo fa oggi. Ed è un brano bellissimo, larghissimo, profondissimo allo stesso tempo. C'è proprio una perla rara che offre la possibilità a chi si ferma un attimo e ci vuole sostare sopra veramente di spaziare. Ci tiene dentro tutti un testo così. Luca, che anche lui probabilmente era nella difficoltà di far capire, voleva condurre forse nello sguardo di Dio che lui aveva visto in Gesù, insomma, voleva condurre chi legge dentro questo sguardo così largo e profondo, appunto racconta di Gesù questo tentativo di convincimento dei suoi ascoltatori, per cui Gesù, per farsi capire, commenta con questa domanda, no? Chi di voi? No? Chi di voi, se ha un servo ad arare, a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo, vieni subito, mettiti, non gli dirà piuttosto, no? Servimi, mettiti la cintura ai fianchi. E se ci pensiamo bene, non sembra riuscire molto bene a convincere. Almeno per noi, gente della democrazia, della laicità, dei diritti umani, che però, anche sentendo le cose che stiamo dicendo nelle serate del lontano presente, diamo un po' troppo per scontati, no? Non ci accorgiamo che fuori dalla porta i diritti umani sono calpestati ogni momento e magari le possibilità di questo calpestio nascono proprio da noi, no? Dai nostri paesi ricchi e industrializzati. Ma appunto Gesù commenta facendo una domanda che a noi insomma, parla di una cosa che molti di noi non farebbero. Dice, poveraccio, quel servo, dopo tutto quello che ha già fatto, non mi sognerei certo di dirgli di mettersi a tavola ulteriormente a servirmi, no? Non mi sembra molto evangelico questo ragionare. Però appunto, nello star lì a pensare a questa cosa, poi a uno comincia a venire in mente che in realtà, ben guardare le parole che il Signore usa, non si parla di, anzitutto, di subito di azioni, si parla di desideri. Chi di voi non vorrebbe, no? Poter dire al suo servo, anche se ha lavorato tanto, siediti e servimi. Qui stiamo ragionando sul desiderio, no? E se i servi invece che gli altri fossimo noi? E se chi serviamo, chi siamo chiamati a servire, fosse il Signore in persona? Può, anche quando noi siamo appena tornati dal campo, tutti affaticati, tutti sudati, il Signore, Lui, far conto su di noi per preparargli da mangiare? E allora comincio a pensare a chi è il Signore, a quello che ha patito per amore, al suo aver dato tutto. Penso quindi immediatamente a Gesù Cristo, e di punto in bianco ecco che questo servizio, che prima mi appariva scomodo, che mi suscitava come primo pensiero quello del fastidio, dice, ma pure questa mi capita, mi suscita invece ora il non star più nella pelle per la voglia di compierlo, per la voglia di servirlo, no? Anche se sono stanco morto, anche se il mio corpo si rifiuta, non esiste più un pensiero che potrei anche non servirlo. Ma rincara la dose, Luca, perché sa che noi siamo un po' così, ci basta trovare un appiglio da qualche parte, poi ci fermiamo lì e ci assestiamo lì, e deve continuamente darci dei, come si fa i topini, che si mette il formaggio per obbligarli a andare, no? Dice, avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? C'è una scoltellata, no? Se stai pensando che il Signore, che il padrone è il Signore, no, il Signore non può non dire grazie. E però, mentre inorridisco, anche sono costretto a guardarmi un po', no? A ritirarmi in me stesso. Sono poi così degno di ricevere tanti grazie. E per giunta, chi sono io per pretendere che sia il Signore in persona che viene a me, si inchina a dirmi grazie, no? E questo è un discorso che a me ha fatto pensare come spesso io sia tra quelli che appunto aspettano di sentirsi dire grazie, no? Grazie perché sei stato bravo, grazie perché sei stato un bravo prete, grazie perché sei stato papà, grazie perché sei stato mamma, grazie perché hai fatto questo, hai fatto quello. C'è a volte, insomma, come l'eccesso di un'aspettativa del grazie, quando si è riflettuto poco invece sull'importanza, la forza dell'avere semplicemente fatto, come dice Luca, Gesù, tutto quello che dovevamo fare. Ritrovare, insomma, il desiderio di fare tutto quello che si deve. Il senso del dovere non come appunto un'oppressione, ma invece come una volontà liberata. Di nuovo, come un'esigenza della libertà che riconosce cosa è giusto, cosa è buono, cosa è bello, e lo sceglie e lo intraprende. E forse allora c'è qualcosa di sbagliato nella maniera in cui noi camminiamo verso la riconoscenza, a volte, verso il premio per la nostra giustizia, di cui si parla, altro tema enorme delle letture di oggi. il grazie, la riconoscenza. Sembra dire Gesù, sono il termine di un percorso fatto di servizio e di umiltà. Solo quando si è meno attenti al riconoscimento e lo si è più al servizio, allora si riceve davvero la gratitudine e se ne fa l'esperienza. Il momento invece in cui uno la cerca, la gratitudine, gli scappa. È come quando appunto si commenta dicendo che è solo buttandosi, è solo rischiando, no, che si capisce l'amore, no? Non perché lo si pretende o lo si compra, lo si può avere. E allora si potrebbe dire che il grazie dell'Altissimo non può essere sperimentato se preteso, può solo essere donato. Siccome è comunque una grazia, siccome noi siamo comunque indegni, siccome noi siamo comunque piccoli, umili e poveracci, come ci ricorda la messa tutte le volte che partiamo, no? Il Signore, il grazie ce lo può solo regalare, cioè è un regalo, è un qualcosa che non abbiamo meritato. E quindi se io lo pretendo non c'è più. E la mia onestà, il mio rispetto, la mia buona volontà, il mio servizio sono solo per dispormi ad aprire le braccia a una grazia. Perché se voglio ricevere e capire una grazia, allora devo essere per forza povero. Se no, come posso capire una grazia se non sono povero? E quindi la gioia, come la fede, stanno in questo Vangelo dopo il rischio del buttarsi, dell'uscire da se stessi, della rinuncia a prendere per sé e del cedimento invece della fiducia all'altro. E in questi giorni tra le cose che ho sentito dire a Don Sergio c'era questa proprio fortissima, insomma, che dell'imparare a ricevere, no? Che uno passa la vita cercando di dare, di servire, poi si accorge che si tratta di invece di saper ricevere, no? Perché il Signore vorrebbe darci qualcosa, no? Ecco la fede del granellino di senapa dov'è? Perché la forza del servizio, della costanza, dell'umiltà a questo punto diventa tale che potresti dire al gelso, appunto, sradicati, vai a piantarti nel mare, ed esso ti obbedirebbe. Come noi obbediamo a Gesù e siamo pronti a servirlo anche dopo una giornata in cui abbiamo faticato abbastanza, perché la fatica è già stata trasfigurata in qualcosa d'altro dal suo amore. Perché servire Lui è diventato un onore e un piacere, un divertimento addirittura, un cibo dello spirito.